Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan, e Abraham venne a farne il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abraham si staccò dalla salma e parlò agli ittiti: «Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portare via il morto e seppellirlo». Allora gli ittiti risposero ad Abraham dicendogli: «Ascolta noi piuttosto, Signore, tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro». Abramo si alzò, si prostrò davanti al popolo della regione, davanti agli ittiti, e parlò loro: «Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Sochar, perché mi dia la sua caverna di Macpelà, che è all'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prezzo intero, come proprietà sepolcrale in mezzo a voi». Ora Efron stava seduto in mezzo agli ittiti. Efron l'ittita rispose ad Abramo, mentre lo ascoltavano gli ittiti, quanti erano convenuti alla porta della città, e disse: «Ascolta me piuttosto, mio signore. Ti cedo il campo con la caverna che vi si trova. In presenza dei figli del mio popolo te la cedo. Seppellisci il tuo morto». Allora Abraham si prostrò a lui, alla presenza del popolo della regione. Parlò ad Efron mentre lo ascoltava il popolo della regione e disse: «Se solo mi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo, accettalo da me, così là seppellirò il mio morto». Efron rispose ad Abraham: «Ascolta me piuttosto, mio signore. Un terreno del valore di 400 sicli d'argento, che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto». Abramo accettò le richieste di Efron, e Abramo pesò a Efron il prezzo che questi gli aveva detto, mentre lo ascoltavano gli ittiti, cioè 400 sicli d'argento, secondo la misura in corso sul mercato. Così il campo di Efron, che era Macpelà, di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava, e tutti gli alberi che erano dentro il campo e intorno al suo limite, passarono in proprietà ad Abraham, alla presenza degli ittiti, di quanti erano convenuti alla porta della città. Poi Abraham seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpelà, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli ittiti ad Abraham in proprietà sepolcrale.
Ecco, continuiamo questa lettura continua, no? La lezione di questo racconto di Abramo e Sara. E certamente per noi che abbiamo partecipato a questi incontri, oppure per noi che, come dire, rientriamo nella figura del lettore che fa la lettura continua, forse ci sorprendiamo nell'incontrare alcuni episodi come questo, di cui forse non avevamo mai sentito parlare, perché nella liturgia non lo incontriamo, no? Primo. Secondo, un episodio di fronte al quale anche una lettura uno dice: va bene, se dopo ci date 20 minuti per pregare, cioè che cosa tiriamo fuori qua? Allora, si presenta come un testo, direi, prosaico, no? Testo asciutto. Tuttavia, se ha un primo, diciamo, approccio, vuol dire, risuona, no, dentro noi come un testo lontano, no? Che, tra virgolette, non può dire niente a noi e alla nostra relazione con il Signore, tuttavia invece ci darà alcune piste e alcuni spunti. Allora qua mi piace richiamare ancora una volta un adagio di Sant'Ignazio di Loyola, il quale dice lo troverete anche sul foglietto, che non è il molto sapere che sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e gustare le cose internamente. Ecco, non è il molto sapere. E allora sempre in questa direzione io direi, ricordiamoci che, come dire, l'incontro con la Sacra Scrittura, con la Bibbia, per noi personalmente o come comunità non va nella direzione di acquisire delle informazioni, ma per noi è appunto credenti, discepoli anche di Gesù, va nella direzione di una parola che vuole formare il nostro cuore, formare il nostro cuore secondo i criteri e i gusti di Dio. Allora trovo che in questa prospettiva, entrandoci così, questo testo questa sera ci può dire qualche cosa, se non altro perché ci troviamo di fronte ad Abramo che in un certo momento della sua vita si dà da fare per una scelta. Un altro elemento di introduzione che metto lì e poi lo svilupperemo, o altri due, dato che ormai ne sto già parlando, due ulteriori pennellate sono, ecco, come abbiamo già colto, il brano ruota intorno alla figura di Abramo e in relazione con questi titi per quanto riguarda l'acquisto di una proprietà, di una proprietà sepolcrale, inizia così. Ecco, se questo è il corpo, no, di questo brano, di questa sera, nello stesso tempo teniamo presente che l'inizio del brano e la fine del brano, ecco, ritroviamo la figura di Sara. Anzi, tutto muove a partire da questo evento che è la morte di Sara. E un terzo elemento, una terza pennellata che notiamo, oppure rileggendo noteremo, è che qui Dio è assente, cioè nel senso tace, no? Rispetto ad altri brani dove c'è una figura di angelo, oppure ci sono delle mediazioni dove il Signore interviene, dice, rilancia, qui, ecco, non c'è. Cioè non c'è nel senso tace, non è intervenuto, non interviene. Ecco, detto questo, allora, col testo sotto mano iniziamo con i primi versetti che ci comunicano della morte di Sara. Ecco, ce lo comunicano in una modalità direi molto anche molto delicata, no? Il primo versetto, gli anni della vita di Sara furono 127, questi furono gli anni della vita di Sara, ecco, 127 anni. Ecco, una vita che termina a 127 anni, ecco, vale la pena ricordare appunto che 127 appunto è 120 più 7, no? E che ha un suo significato, un suo senso, che potremmo esprimere così, cioè si vuole indicare una pienezza di vita. Quindi si parla della morte certamente come compimento di un'esistenza, ma sotto questo sguardo, sotto questo profilo di una pienezza di vita. Ora, mi verrebbe da dire che non è detto, vediamo se riesco a spiegarmi bene, cioè non è detto che poiché uno vive tanto la sua vita sia nella linea di una pienezza di vita, cioè non sono gli anni, no, che significano una pienezza di vita, questo dobbiamo dircelo, ma forse, senza forse, è il modo di vivere la vita o il senso che noi diamo alla nostra vita. Quindi non è legata al tempo che noi abbiamo a disposizione, ho 50 anni, c'ho ancora 70 anni, chissà, no, credo che così, io direi che in questo semplice versetto veramente ci vuole comunicare qualcosa di più riguardo a una vita come una somma di tempo legata a dei numeri. Ecco, dove muore Sara? Viene indicato un luogo, questo luogo, Sara morì a Kiriat Arba, cioè Ebro, nella terra di Canaan. Ecco, anche qua portiamo l'attenzione sul luogo, questo termine, questa espressione si può tradurre anche, si traduce, ha come significato la città dei quattro. Forse si fa riferimento a un incontro, a un accordo. Ecco, per adesso teniamolo lì, non è così solo il gusto di tradurre, ma ha un suo senso. Se voi andate a vedere la fine del testo, poi coglierete che subito che cambierà il nome. Comunque muore in questo luogo, e perché vogliamo portare l'attenzione sul luogo dove muore Sara? Perché il testo ci sta dicendo che Sara muore in questo luogo e Abramo si trovava in un altro luogo quando Sara è morta, perché nel capitolo precedente l'avevamo lasciato a Beersheba. Così direi anche questo un dato di fatto, senza anche qua, io non mi perderei così in grandi commenti, lo porgo. Però voglio aggiungere altro che il testo ci dice. Vedete, muore in questo luogo, ecco, nella terra di Canaan, poi ci ritorniamo, lasciamo anche lì questo, e poi viene detto che Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Ecco, due paroline, venne a fare il lamento per lei e a piangerla. Ecco, qui direi che possiamo cogliere, certamente si apre anche così un canale o una finestra circa la relazione tra Abramo e Sara, e certamente avendo letto il testo fino a qua sappiamo così, come dire, gli anni trascorsi insieme di questa coppia e le vicissitudini vissute insieme e affrontate insieme. Quindi in qualche modo possiamo, no, come dire, avvicinarci a, così, alla figura di Abramo e a ciò che vive Abramo in questo momento della sua vita, questo momento caratterizzato appunto dalla separazione, dal lutto, dalla perdita. E quindi in qualche modo anche immaginarci, no, questo uomo dopo molti anni, ecco, che viene a piangerla e a fare il lamento. Ci vengono comunicati dei sentimenti del nostro protagonista. Ecco, forse di avanti anche una morte che è inaspettata, un viaggio come quello della morte che Sara in questo, diciamo, ha preceduto Abramo, come accade, no? Non è detto che. E che comunque, appunto, questa morte, questa separazione diventa anche, come dire, una situazione, un punto di svolta per la storia, per la coppia, e anticipo, adesso centriamo di più, e anche nel portare la nostra attenzione su Abramo, che a partire da questo evento, da questa morte e da questa separazione, ecco, si dà da fare, cioè si mette in movimento, vediamo nel brano che occupa poi la parte centrale di questo episodio, si dà da fare, si mette in movimento per acquistare una caverna, un sepolcro dove riporre la salma di Sara.
Si dà da fare, viene indicato spesso nella Bibbia questo maturare una decisione da arrivare al momento in cui la si mette in atto, dal verbo alzarsi. Purtroppo non lo abbiamo sempre nelle traduzioni, ma il versetto 6 sarebbe: Abramo si alzò dal suo morto, dalla faccia del suo morto. Questo alzarsi indica appunto che una decisione è stata presa. Abramo, durante quel pianto, quel lamento, in quel momento, evidentemente non ha solamente pianto, ma anche deciso qualche cosa. Dio non parla, già Massimo diceva che non c'è Dio in questo brano, in realtà non parlerà proprio più nella vita di Abramo, ma è Abramo a parlare. Per affrontare la separazione da Sara, che viene indicata, a parte all'inizio e alla fine, dove viene indicata col suo nome, per tutto il resto del brano, sempre legata ad Abram come il tuo morto, il suo morto, il mio morto. Quindi c'è questo legame forte ancora esistente. E per vivere questa, per affrontare questa separazione, Abram si dedica alle relazioni orizzontali. La vita di Abram è tutta segnata dalla separazione. E questa scena che si apre con l'alzarsi di Abram è una scena abbastanza estesa, nella quale non solo Dio si ritira, non c'è la sua parola, e lascia agire Abram in mezzo agli uomini, ma potremmo dire che anche il narratore, quello che ci racconta la storia, si ritira e ci lascia senza alcun indizio e alcun aiuto per poter decifrare e comprendere la scena. Noi lettori siamo lasciati a noi stessi nella comprensione di quanto accade. Il dialogo, questo scambio verbale lungo che accade tra Abram e questi abitanti del paese chiamati Titi, che non si sa quali siano i collegamenti con gli Titi del secondo millennio avanti Cristo. Gli Titi nella Genesi sono una, nella Bibbia sono una delle popolazioni che sono nella terra, quindi questo lungo dialogo, questo lungo scambio verbale viene riferito comunque senza commenti. Perciò sta a noi cercare di capire che cosa accade. E di fronte a pagine come queste, zeppe di ripetizioni, se voi le rileggete vi accorgerete quante parole sono ripetute e molte si perdono in traduzione: parlare, ascoltare, rispondere, seppellire, morte, sepolcro, campo, sono tutte parole che ritornano. Ecco, tutte queste, in tutte queste pagine piene di ripetizioni, in cui sembra di essere sempre allo stesso punto, che non avanzi l'azione, che si sia sempre lì, pagine che sono dominate anche da un linguaggio che forse non ci aspetteremmo nella Bibbia, perché è un linguaggio giuridico, pagine dove non c'è, non solo non c'è la parola di Dio, ma non c'è neanche un giudizio morale, spesso di fronte a queste pagine si rischia di passare oltre. Eppure anche in queste pagine, come prima suggeriva Massimo, si incontra Dio, ma il fardello della preparazione dell'incontro è posto proprio sulle nostre spalle. Quindi che cosa dicono i personaggi? Non abbiamo altro che le loro parole e i loro gesti. Abram è dominato dall'urgenza, c'è un morto da seppellire, non si può aspettare molto. E questo morto è il suo morto, la sua Sara. La morte di Sara sembra portare Abram forse ad un bilancio di alcune cose, un bilancio della promessa di Dio, che comprendeva una discendenza, comprendeva una terra, comprendeva una benedizione. E sembra che appunto di questa promessa non sia ancora niente realizzato di quanto era riferito alla terra. E Abram va con impellenza a chiedere la proprietà di un sepolcro. Datemi la proprietà. Nonostante Abram si riconosca all'inizio del suo discorso un forestiero, uno di passaggio, questa sua richiesta, datemi la proprietà di un sepolcro, certamente giustificata dall'urgenza, però non sembra molto cortese, diciamo, non è polite, è una richiesta quasi violenta, proprio diretta. Nello stesso tempo non solo è l'urgenza a muovere Abram, perché Abram sembra anche abbastanza agitato. In un certo senso sta chiedendo con questa richiesta un permesso di soggiorno stabile. E quindi si capisce che da una parte si definisca forestiero, ma dall'altra chieda anche con impellenza, non chiede questo permesso come una concessione, potremmo dire liberale, ma come diritto di possesso. Quindi si tratta di acquistare, come comprendiamo subito dalla parola proprietà che esce dalle sue labbra. E a questa richiesta i signori del paese rispondono con grande cordialità e con grande cortesia. Chiamano Abram Signore Eccelso, lo chiamano Principe, tu sei Principe di Dio. Altro che straniero e senza fissa dimora, tu sei un Principe di Dio tra noi. Gli offrono il migliore dei loro sepolcri. Dicono: nessuno ti impedirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro. Quindi, di fronte all'urgenza e anche, potremmo dire, alla poca cortesia di Abram, questi signori del paese rispondono invece con tutt'altro linguaggio. Ma come Abram comprende e come anche noi possiamo comprendere queste parole? Beh, per prima cosa Abram accetta le regole che gli vengono date, quindi accetta che la relazione sia determinata da questa modalità estremamente cortese dei suoi interlocutori. Siamo nel campo della diplomazia, quindi si prostra, nel versetto 7, quindi diventa deferente di fronte a questi signori, tanto nel suo comportamento quanto anche nel discorso. Prima è stato molto diretto, adesso il suo discorso diventa molto più complesso, la sintassi è complessa. Perciò potremmo dire che cortesia per cortesia Abram coglie quello che gli viene detto: nessuno ti impedirà di seppellire, e dice: bene, allora se non c'è nessuno che me lo impedisce, io sono contento, perché io ho proprio in mente una persona, ho in mente una terra, ho in mente uno di voi precisamente, che si chiama Efron. E così per Efron, chiamato in causa davanti a tutti, sarà difficile svignarsela. Da questa risposta di Abram comprendiamo che dietro a quella grande cortesia Abram ha visto che si nasconde invece la possibilità che tutto si fermi. C'è il rischio di uno stallo, di una dilazione. Diciamo che sono processi ben noti alla diplomazia politica. Tante volte le parole umane dicono altro rispetto al loro dettato verbale. Quindi quella risposta di grande apertura, nessuno di noi ti impedirà di seppellire il tuo morto, quella risposta che in realtà contiene una doppia negazione, per Abram viene letta con un'altra lente. È come se quella risposta volesse dire: nessuno viene incontro alla tua richiesta, nessuno fa un'offerta per quello che tu hai chiesto. Dire nessuno ti impedirà è meno stringente che dire uno solo ti dà quanto chiedi. E soprattutto concedere in uso un sepolcro non è esattamente la stessa cosa che ha chiesto Abram, che parlava di proprietà. Però Abram ha intuito che oltre alla cortesia, oltre alla diplomazia, c'è un'altra cosa che regola le relazioni umane, e che è il profitto. E perciò fa un'offerta massimale, potremmo dire. Dice: pagherò il prezzo pieno della caverna di Efron a Macpelah, me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi. Abram ha così recuperato una parola che gli ittiti avevano censurata: proprietà, achuzza. Come mai per Abram è così importante avere in proprietà sepolcrale una caverna? Perché non gli basta solo poter seppellire Sara da qualche parte? A questo punto Efron, che appunto, a meno di non rimetterci la faccia, non può più tirarsi indietro, interviene con la sua consueta cortesia. C'è un eccesso di cortesia, sempre un invito all'ascolto. Efron interviene dicendo: ascolta me piuttosto, mio signore, il campo con la caverna io ti do, anzi in ebraico si dice addirittura io ti ho dato, come se fosse cosa già fatta. Da una parte c'è il linguaggio del dono, lo stesso linguaggio evocato da Abramo, dare, però di fatto Efron con questa sua offerta alza il prezzo. La caverna, dice, si vende con il campo, quindi Efron cerca di guadagnare dalla situazione di Abramo, dalla sua situazione di sofferenza. E Abramo con una nuova prostrazione, con la quale ribadisce il fatto che lui non è alla pari delle persone con le quali sta parlando, ribadisce il suo essere straniero e forestiero prostrandosi. Ribadisce, potremmo dire, anche il suo non voler approfittare della filantropia altrui, però nello stesso tempo non si lascia sfuggire la cosa. Fa eco ad Efron e dice affare fatto, quindi potremmo dire dato per dato, dice, se mi volessi ascoltare ti do, anzi anche qui ti ho dato il prezzo del campo, quindi come se si dicesse bene, affari fatto. A quel punto Efron esplicita il prezzo e fa anche un po' di ironia, come dicendo, cioè, che è poca cosa in fondo questo campo, come se fosse poca cosa, credendo forse Efron di essere ancora lui ad avere in mano la trattativa. Forse si è dimenticato che Abramo è molto ricco e il suo prezzo è 400 shekel d'argento. Allora, è un prezzo esorbitante, soprattutto se lo paragoniamo ad altri prezzi di appezzamenti di terreno che vengono venduti nella Bibbia. Per esempio, quando Davide compra ad Arauna il sito dove poi verrà costruito il Tempio, secondo il libro di Samuele capitolo 24, paga 50 shekel. Quindi la tomba di Sara costa 8 volte tanto. Quando Geremia paga al cugino il campo ad Anatot, paga 17 shekel. Costa di più solamente il sito dove Omri, re di Israele, vuole costruire la città di Samaria, quello costò 6.000 shekel. È chiaro che poi bisognerebbe fare i passaggi di valuta tra un'epoca e l'altra, però comprendiamo da questo che 400 shekel d'argento è veramente un prezzo esorbitante. Ma Abram non parla più, a questo punto agisce, pesa l'argento, la transazione è legale perché tutti sono testimoni e la testimonianza di tutti è ribadita lungo tutto tutta la transazione, al versetto 10, poi ancora al versetto 13, poi ancora al versetto 16, poi ancora al versetto 18, si continua a ripetere che il popolo ascoltava, ma anche nelle parole di Efron, al versetto 11, si dice in presenza dei figli del mio popolo, quindi la transazione è legale. E quindi il campo e la caverna poi passano di proprietà, lo si vedrà più avanti. Ecco, passano di proprietà. Ritorna questa parola alla fine del brano, al versetto 20, e al versetto 20 è unita in un certo senso anche con lo stesso verbo che viene utilizzato per l'alzarsi di Abramo, cioè per dire che passa di proprietà, si dice si alzò il campo e il sepolcro e la caverna si alzano. Quindi è quasi voler sottolineare che la decisione di Abram, quell'alzarsi che abbiamo registrato al versetto 3, è proprio legato al passaggio di proprietà, non solamente alla sepoltura di Sara, anche se ovviamente la morte di Sara è l'occasione. Ma allora torniamo a quella domanda alla quale non abbiamo risposto. Perché ad Abram interessava tanto avere in proprietà una tomba, al punto da essere disposto a pagare qualsiasi prezzo? come mai è così importante per lui possedere un pezzo di terra? Come mai Abramo, che continua a chiamarsi straniero, che continua a chiamarsi di passaggio, ritiene che sia così importante per lui avere un pezzo di terra in proprietà? Come mai Abramo, che non cede alle lusinghe dei suoi interlocutori, che invece lo invitano, ovviamente con secondi fini, però che lo invitano a considerarsi come uno di loro, come mai Abramo non cede appunto a queste lusinghe, ma sente necessario dire che ha un pezzo di terra? Di fatto la morte di Sara costringe Abramo a un bilancio, a quel bilancio della promessa da cui è segnata la vita. Siamo partiti, l'abbiamo letto insieme, dalla promessa di una discendenza numerosa, di una benedizione che si diffonde e di una terra che Abramo ha contemplato in lungo e in largo. Versetto 13, Dio gli aveva detto: tutta la terra che tu vedi la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Gliel'aveva detto Dio proprio quando Abramo si era stabilito a Ebron, alle querce di Mamre. E poi da lì la promessa era stata ribadita, al capitolo 17, in un'alleanza bilaterale. La terra dove sei forestiero, 17, versetto 8, tutta la terra di Canaan la darò in proprietà per sempre a te, a Cuzza. Ecco, tutta questa promessa di fatto in questo momento della vita di Abramo si riduce ad una benedizione data da un paio di re, a un figlio che ormai ha 37 anni e un pezzetto di terra, una grotta. Però qualcosa di irreversibile si è annodato durante tutta la storia e soprattutto in quel momento dell'alleanza bilaterale di Genesi 17. Dio aveva detto: io te la do, anche una volta, io te l'ho data, come dice l'ebraico, in proprietà, a Chuzza, quella parola che risuona nel nostro brano. Però tocca ad Abramo mettersi in gioco con gli uomini per ottenere qualche cosa. Ma allora comprendiamo perché Abramo si è dato tanto da fare, perché nelle trattative ritornasse questa parola, proprietà. Quella parola l'ha sentita da Dio, in un'alleanza bilaterale. E quella parola guida l'agire di Abramo. Potremmo dire che l'ha così interiorizzata che non ha più bisogno di altre parole. Di solito succede quando ci si ama. E forse proprio per quello Abramo non cede, non si lascia abbindolare dalle lusinghe degli ittiti che lo dicono Signore, Principe di Dio. Cioè lui ha compreso che per lui l'alleanza vuole dire impegno, ma che la realizzazione dell'alleanza per lui è quella